Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 31 maggio 2007, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. C'è Vasco Filigini oggi alla parte tecnica, in regia ci sono Elena Colson ed Efa Rohrmann. La Chiesa italiana non invoca censure, tiene però al rispetto della verità. Il segretario della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Giuseppe Betori, ha riassunto così recentemente la posizione della Chiesa italiana in merito alla trasmissione da parte della RAI, Radio Televisione Italiana, di un documentario della BBC, Sex Crime and the Vatican. Si tratta di un video di un'inchiesta realizzata nell'ottobre del 2006 e recentemente diffusa sul web anche in Italia. Questo video sarà al centro questa sera di un programma trasmesso da Rai 2. Presenta vicende di abusi sessuali di sacerdoti su minori in Irlanda, Brasile e Stati Uniti e sostiene che le autorità ecclesiastiche nascondano questi crimini, accusando la Santa Sede di perseguire la politica del silenzio e del segreto. I vescovi inglesi lo avevano giudicato all'epoca vergognoso per lo standard giornalistico utilizzato. Il documentario della BBC, ha affermato recentemente Monsignor Betori, non rispetta la verità. Si attribuisce alla legislazione canonica, denunciato, la volontà di coprire gli autori di questi gravi atti criminali, mentre la competenza della Santa Sede è invece un aggravamento della disciplina. Il 90% di coloro che vengono giudicati, infatti, sono poi estromessi dallo Stato clericale. Davanti a tutto questo, ha spiegato Monsignor Betori, nessuno mette censure. Chiediamo solo che se dovesse essere trasmesso ci sia anche una netta presa di distanza da tutte le falsità che sono contenute in esso, falsità di fatto che speriamo che si facciano emergere. Tornando a parlare di questo tema, oggi in trasmissione ci piace ribadire le parole pronunciate da Benedetto XVI nell'ottobre scorso di fronte ai vescovi irlandesi, parlando di questi casi dolorosi di abusi sessuali su minori. Sono ancora più tragici quando a compierli è un ecclesiastico, ha detto il Papa. Le ferite causate da simili atti sono profonde ed è urgente il compito di ristabilire la confidenza e la fiducia quando queste sono state lese. È importante stabilire la verità di ciò che è accaduto, ha detto il Papa, di ciò che è accaduto in passato, prendere tutte le misure atte ad evitare che si ripeta in futuro, assicurare che i principi di giustizia vengano pienamente rispettati e soprattutto guarire le vittime e tutti coloro che sono colpiti da questi crimini abnormi. Queste le più recenti parole del Papa su questo tema, ma chiediamoci appunto qual è in concreto la condotta della Chiesa di fronte a questo fenomeno, quello degli abusi perpetrati dai sacerdoti. La Chiesa da almeno 20 anni promuove iniziative e interventi concreti nei confronti delle disfunzioni affettive di seminaristi, novizi, sacerdoti e religiosi, quindi a livello di prevenzione, percorsi terapeutici per chi ne abbia bisogno e un rigido discernimento che nei casi più gravi o di fronte alla non volontà di curarsi può portare all'allontanamento di seminaristi e novizi. Di tutto ciò abbiamo parlato con un esperto, padre Giuseppe Crea, comboniano, psicologo e psicoterapeuta, docente all'Università Pontificia Salesiana. Ascoltiamo.
L'attenzione che vi si dedica è molto grande, molto sentita, perché fa parte proprio del cammino di crescita che viene attivato nei corsi di formazione, ma anche nelle dinamiche interne alle comunità formative. Attenzione alla persona e al suo modo di amare gli altri, di amare se stessa. Quando poi questa crescita diventa difficoltosa per storia personale, per condizioni precedenti che il soggetto ha vissuto, per traumi subiti, dinanzi a queste difficoltà l'attenzione necessariamente sarà più importante. Tanto importante che diventa l'occasione per fare in modo che la consapevolezza di eventuali difficoltà, disfunzioni nell'area affettiva porti il soggetto a chiedere aiuto, chiedere sostegno e quindi anche addirittura chiedere un intervento terapeutico che faciliti un processo di crescita che in quelle circostanze probabilmente si è bloccato. Quindi è importante prestare attenzione all'area affettiva perché poi è quella che caratterizzerà la stessa azione pastorale di dedizione agli altri. Se i pastori non sono capaci di rilevare le difficoltà e bloccarsi, quindi facilitare questo processo di guarigione attraverso l'aiuto di esperti che possono dargli una mano, diventerà poi difficile essere capaci di dedicarsi all'esterno nelle diverse attività che svolgono.
Ecco, padre Crea, quanto sono diffuse le patologie della sfera affettiva tra i sacerdoti, i religiosi, le religiose?
Dal punto di vista quantitativo è difficile dare una definizione numerica. Quello che posso dire, anche per il lavoro clinico nel quale sono impegnato, è una realtà che è abbastanza diffusa. Ci sono situazioni che poi si ritrovano in maniera esplicita, situazioni di difficoltà, situazioni di non solo di incomprensione e inconsapevolezza, ma situazioni che poi si ripercuotono nell'azione pastorale, nel modo di stare con gli altri, nel modo di vivere il rapporto con il proprio corpo. Però su tutta questa situazione, quindi su questa realtà umana, perché poi la crescita dell'individuo è una storia personale che si coinvolge progressivamente, sicuramente nei programmi formativi si ha un'attenzione particolare che aiuta le persone a fermare situazioni disfunzionali per farsi aiutare. Del resto sappiamo che dal punto di vista clinico un soggetto che chiede aiuto, che quindi si accorge della difficoltà che sta vivendo, è già in un cammino, avviato sul cammino della guarigione, nel senso che poi faciliterà l'ulteriore processo terapeutico che verrà programmato insieme.
Ma questa attenzione nel campo formativo alle disfunzioni affettive è aumentata negli ultimi anni?
Direi di sì, e nello stesso tempo aggiungo che è una realtà che ha caratterizzato un po' la sensibilità della Chiesa nel formare i suoi pastori, quindi non è una novità. Anzi, è proprio questa attenzione alle situazioni difficili, situazioni storiche che ciascuno può vivere, può affrontare man mano che cresce e matura, che diventa anche l'occasione per tirarsi sulle maniche e lavorare, cioè facilitare il discernimento nella persona, sollecitare l'individuo a chiedere aiuto quando si accorge che è diventato difficile affrontare determinate condizioni disfunzionali che sta vivendo. E questa non è una novità di questi giorni, di questi ultimi anni, in cui una certa libertà rispetto alla sessualità sembra aver veicolato una cultura dell'immagine che non è più un tabù come una volta. Nello stesso tempo dobbiamo dire che sempre la Chiesa si è interessata a curare la crescita, la maturazione dei propri pastori e nelle situazioni particolari anche a prendere eventuali provvedimenti per fare in modo che la persona possa curarsi e eventualmente anche discernere sulla propria stessa vocazione.
A questo proposito, Padre Crea, qual è l'atteggiamento della Chiesa di fronte a forme di disfunzioni affettive molto gravi che sono accertate durante questo percorso terapeutico, formativo?
La Chiesa, non soltanto negli ultimi tempi, negli ultimi anni, ma sempre ha avuto un atteggiamento di chiarezza. E del resto, se vogliamo documenti come la cura pastorale delle case di formazione oppure la vita fraterna in comunità, lo stesso documento vita consecrata, sottolineano l'urgenza di facilitare la crescita delle persone in formazione nell'area affettiva e, nel caso ci fossero situazioni disfunzionali, di chiedere anche il supporto di esperti esterni. Questa preoccupazione a qualificare la formazione è sempre stata una preoccupazione che ha caratterizzato l'intervento della Chiesa nell'area formativa. Del resto credo che la nostra stessa esperienza terapeutica ci confermi che dinanzi a situazioni di particolare gravità, come dire, il primo interesse da parte della Chiesa è stato sempre quello di bloccare la situazione e facilitare un intervento specifico, quindi facilitare uno spazio di interazione con il soggetto che vive questa difficoltà affettiva, perché si faccia aiutare da un esperto e, nel caso ce ne sia bisogno, si crei attorno a sé una sorta di cordone di sicurezza che faciliti la progressiva consapevolezza delle disfunzioni che egli sta vivendo.
Dunque un'attenzione precisamente mirata a prevenire i possibili casi di abusi sessuali.
Questa è la preoccupazione della Chiesa nei suoi interventi nel campo della formazione, la prevenzione, perché prevenire determinate situazioni anche attraverso la conoscenza delle dinamiche che si attivano nelle stesse case di formazione aiuta le persone ad accorgersi di condizioni di sofferenza, di disagio che già stanno vivendo, quindi il fatto di esserne consapevole diventa un po' il terreno privilegiato per poi chiedere aiuto nelle situazioni terapeutiche che possono facilitare evitare un cammino di cambiamento. E del resto a questo aggiungerei anche il fatto che quando si presentano situazioni particolarmente gravi come quelle che accennava lei nel campo della sessualità o dell'affettività, l'attenzione da parte dei programmi di formazione, nelle case di formazione, è sempre stato quello di dialogare in maniera sincera ma anche ferma, quindi direi anche chiara, proprio perché la persona si possa accorgere che determinati comportamenti non solo non sono accettati, ma sono dannosi per l'ambiente esterno, sicuramente, ma anche per la propria crescita personale. Quindi diventano una contraddizione rispetto al processo di formazione che la persona sta attivando.
Il discernimento può portare fino alla richiesta fatta a un seminarista o a un novizio di abbandonare il suo percorso di formazione religiosa?
Sicuramente sì, anzi in certe situazioni in cui le disfunzioni sono particolarmente gravi diventa quasi una necessità. Ecco perché prima parlavo di chiarezza. Il discernimento, anche attraverso l'aiuto di un esperto nel campo delle scienze umane, diventa l'occasione per rilevare qual è il cammino migliore per la persona, quello che gli permette poi eventualmente di fare delle scelte che corrispondano a un progetto di vita che non sia falsato. Perché poi chi cerca di andare avanti facendo finta che i problemi non ci siano rischia di falsare la propria esistenza rispetto al progetto di vita vocazionale. E il discernimento invece aiuta la persona a saper riconoscere che è possibile cambiare lì dove si attiva un lavoro di cambiamento terapeutico e dove non è possibile cambiare di arrivare a decisioni che possono essere dolorose ma sicuramente per il bene della persona, fino a decidere di uscire, di lasciare, di cambiare vita.
Da tempo ormai la Chiesa si occupa con attenzione nei programmi formativi di sacerdoti e religiosi delle disfunzioni affettive, anche per prevenire qualsiasi abuso sessuale. Così ci ha confermato, lo avete appena sentito, padre Giuseppe Crea, comboniano, psicologo e psicoterapeuta, docente all'Università Pontificia Salesiana, che ringraziamo per questa intervista. Ad accusare invece la Chiesa di proteggere i sacerdoti responsabili di abusi sessuali è il video della BBC che sarà trasmesso questa sera da Rai 2. Nessuna censura ma il rispetto della verità, ha chiesto il segretario della CEI, Monsignor Betori, affermando che il video contiene diverse falsità di fatto. A parlare delle falsità di questo video e a confermare che gli ultimi documenti della Chiesa ormai da decenni non costruiscono nessun muro di segreto attorno ai sacerdoti responsabili di questi abusi, ma anzi stabiliscono pene ben più severe, è stato recentemente sul quotidiano Avvenire lo studioso scrittore Massimo Introvigna, direttore del CESNUR, che in questo momento è in linea con noi. Professore Introvigna, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Grazie per aver accettato il nostro invito. Alla base di questo suo testo lei mette un'affermazione, e cioè che all'interno di questo video della BBC che lei ha studiato con attenzione viene applicata innanzitutto una confusione, verrebbe da pensare ad arte, quella tra diritto canonico e procedimenti penali. Vuole spiegarci in che senso?
Sì, direi che il video si basa su un equivoco di fondo, non saprei dire né voglio dire se frutto di malafede o di ignoranza. Cioè confonde la procedura canonica e i rapporti fra la Chiesa e le autorità civili, che sono due cose completamente diverse. Direi peraltro che la procedura canonica è più severa, soprattutto da quando un documento che viene assurdamente presentato come soffice nei confronti dei pedofili, una lettera De Delictis Gravioribus della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui prefetto era allora il Cardinale Ratzinger nel 2001, ha reso più facile perseguire i casi di abusi di minori commessi da sacerdote fino al 28° anno di età della vittima più giovane, quindi un tempo lunghissimo che permette di scavare anche nel passato. Dunque, semmai l'ordinamento canonico è più severo di quello civile, che ha termini di prescrizione assai più brevi. Tuttavia, il video fa continuamente confusione fra l'ordinamento canonico e il perseguimento di questi abusi, nel caso siano anche dei reati, da parte degli stati. Faccio un esempio molto semplice che tutti possono capire. Quando, risolvendo problemi di competenza dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico, la lettera De Delictis Gravioribus del 2001 dice che alcuni tipi di delitto nell'ordinamento canonico sono riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, i giornalisti della BBC pensano che questo voglia dire: ah, malissimo, sono riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, dunque non se ne possono occupare le autorità civili, li terremo nascosti le autorità civili. Ma questa è una lettera molto tecnica nell'ambito canonico, che vuole semplicemente distinguere quanto è riservato alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che in questi casi opera come tribunale apostolico, e quanto invece è riservato ai tribunali ecclesiastici interdiocesani o regionali. L'ordinamento civile non c'entra nulla, per quello ci sono delle disposizioni generali ribadite nel catechismo che impongono ai vescovi, ai sacerdoti, come del resto ai semplici fedeli, un dovere di leale collaborazione con le autorità dello Stato, tranne quando ci si trovi in presenza di leggi palesemente ingiuste.
E tra l'altro che non si tratti assolutamente di documenti che vogliono interferire con il diritto civile, con le procedure penali, lo dimostra il fatto che, al contrario di quanto afferma il documentario della BBC, non sono segreti, assolutamente.
Guardi, il documento del 2001 è tanto poco segreto che fu immediatamente pubblicato sul sito internet della Santa Sede, oltre che sugli Acta Apostolice Sedis, che sono l'equivalente per la Santa Sede della Gazzetta Ufficiale. Nel 1962 non c'erano siti internet, la materia, che peraltro era per 70 paragrafi del documento, quella degli abusi con donne adulte, agli abusi con minori dedicate esattamente mezza riga
nel confessionale, tra l'altro
dell'istruzione crimen sollicitationis promulgata regnante il beato Giovanni XXIII nel 1962, che ci viene presentato come una sorta di statuto del prete pedofilo. Chi ha visto il video sa che non esagero. Bene, la materia era scabrosa, questa non fu pubblicata negli Acta Apostolici Sedis, fu edita in un volumetto mandata sotto regime di confidenzialità ai vescovi di tutto il mondo. Chi sa di cose cattoliche sa che una cosa mandata ai vescovi di tutto il mondo difficilmente rimane completamente riservata, infatti agli addetti ai lavori era nota.
Ecco, per chiudere, professore Introvigne, tra l'altro all'interno del video della BBC c'è una tendenza a far credere che i sacerdoti pedofili siano decine di migliaia.
Sì, vi è anzitutto una gran confusione sul tema della pedofilia, che peraltro si trova spesso nella pubblicistica, perché si prende il numero di sacerdoti accusati di abusi su minori e li si chiamano i preti pedofili. Ora, in questo numero c'è anche il caso del sacerdote trentenne che scappa con una sua parrocchiana diciassettenne, quindi minorenne, che non è una bella cosa, ma che non rientra nella definizione né medica né giuridica di pedofilia, definizione che fa riferimento ai rapporti sessuali con minori prima della pubertà. Poi non si distingue tra accusati e condannati. La Conferenza Episcopale degli Stati Uniti anni fa fece svolgere la più autorevole università che ha un dipartimento di criminologia negli Stati Uniti, non cattolica, il John Jay College della City University of New York, un'indagine statistica. Bene, da questa emergeva che nell'arco di 52 anni, tra il 1950 e il 2002, erano stati accusati di rapporti con minori, quindi non necessariamente pedofili, 4.100 sacerdoti. Di questi solo 105 però erano stati condannati, qualche volta perché si trattava appunto di rapporti con la classica diciassettenne, che sono reati per l'ordinamento canonico ma non per quello civile, qualche volta non si può escludere anche perché qualcuno fosse innocente. Sappiamo per esempio che il cardinale Bernardin fu accusato ingiustamente di abusi sessuali da parte di qualcuno che poi si pentì e si scusò con il cardinale Bernardin, lasciando anche intendere di essere stato pagato da giornalisti alla ricerca dello scoop. Intendiamoci, e su questo punto lo stesso Benedetto XVI, parlando ai vescovi dell'Irlanda nell'ottobre 2006, è stato molto chiaro. Ci fosse anche un solo caso di prete pedofilo sarebbe un caso di troppo, ed è giusto che la Chiesa intervenga, come fa, con la massima severità. Tuttavia, se gli accusati sono 4.000 in 52 anni e i condannati sono 105, dire che siamo di fronte a decine di migliaia di colpevoli negli Stati Uniti, e semmai le statistiche altrove sono dotate di cifre più minuscole, mi sembra semplicemente cattivo giornalismo.
Professore Introvigne, grazie davvero per il suo contributo.
Prego e buon pomeriggio.
E chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia. Questa era un'intervista con il direttore del CESNUR, Massimo Introvigne, che ha dato il suo parere sulle falsità contenute nel video della BBC Sex Crimes and the Vatican, che verrà trasmesso questa sera da Rai 2. Da Fabio Colagrande ancora grazie per l'ascolto, ringraziamento anche a Vasco Felligini, Elena Colson e Defa Rohrmann in regia. Ancora buon pomeriggio con i nostri programmi.